I'm thrilled to be part of this organization and to be able to have the opportunity to lead this team. What I'm going to demand from the players and from the people in the organization is that they make the commitment towards the championship. That's what our goal is. That's all I really am about, is trying to win football games.
That's what Mr. Kraft's paying me to do, and that's what I'm going to do. I'm going to make the decisions that I think are the best for the football team. T-E-A-M, as in team.
All I do is win.
Bentornati ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Patriot Train. Io sono il vostro Francesco e come sempre anche questa settimana torniamo sulle onde di The Cutting Edge, che ha tra l'altro da poco riaperto le attività al 100%, essendo finite le ferie, del grandissimo direttore Andrea Ghezzi, che salutiamo assieme a Giovanni Ganci. www.thecuttingedge.it trovate tutti gli altri podcast del palinsesto di Cutting Edge, appunto, mentre come al solito per quanto riguarda tutte le nostre pubblicazioni e produzioni vi ricordo di visitare il sito www.patriottrain.com. Io saluto tutti i ragazzi che hanno commentato e fatto domande, insomma, sotto ai post del nostro mailbag settimanale. Siete stati in tanti, quindi oggi dedicheremo una larghissima parte di questa puntata a rispondere alle vostre numerose domande. Un saluto ancora a tutti gli altri ragazzi di Patriot Train e direi di partire con questa nuova puntata. Siamo reduci da un'altra vittoria di pre-season. Non mi dilungherei più di tanto a parlare di quello che è stato il match di Tennessee, perché sul nostro sito potete andare a leggere il recap di quello che secondo noi abbiamo visto in campo e di quello che secondo noi appunto sono stati i migliori e i peggiori della partita. Ma come al solito apriamo con un rapido sguardo a quello che sta succedendo nel mondo NFL. Allora, partendo da una notizia riguardante i Washington Redskins, Gruden avrebbe dichiarato che Colt McCoy, il quarterback, non sarebbe ancora pronto a rientrare, probabilmente sarà al 100% verso la seconda o terza settimana di regular season, quindi di fatto la lotta al ruolo di quarterback titolare per i Washington Redskins è un po' diciamo ristretta a due indiziati principali, ovviamente Dwayne Haskins Jr., il rookie, e Cousins. Quindi diciamo che se Gruden poche settimane fa aveva detto che il rookie non era assolutamente in pole position per partire, ma che c'erano altri veterani davanti a lui, diciamo che insomma è uscito un po' allo scoperto, ammettendo che McCoy è lontano dall'essere pronto, quindi il ruolo principe in questo momento sembra nelle mani di Cousins. Prosegue la telenovela fra gli Oakland Raiders e Antonio Brown, dopo che il giocatore ha incontrato la Lega per affrontare l'argomento annoso del suo casco. La Lega aveva di fatto dato uno stop definitivo a queste sue proteste, dicendogli che non c'era in alcun modo la possibilità per lui di utilizzare il suo vecchio casco. Lui sembrava pronto a chiudere questa pagina, questa triste pagina, e a ricominciare ad allenarsi, però non si è ancora palesato alle facilities dei Raiders e si è esposto ai microfoni di NFL.com Mike Mayock, general manager, che molti di voi conosceranno proprio per avere partecipato spesso alle trasmissioni diciamo del football in televisione. È tornato all'attività sul campo quest'anno proprio grazie ad Oakland. Niente, si è esposto dicendo basta, questa cosa del casco è andata decisamente oltre, adesso Antonio Brown deve decidere se essere completamente dedicato al progetto Raiders oppure esserne completamente fuori, una sorta di ultimatum, quello che Mike Mayock lancia al forte ricevitore arrivato dagli Steelers, ricevitore che risponde a queste, chiamiamole frecciatine, del GM tramite il suo agente. Sua gente che ha dichiarato che secondo loro, lui e il suo cliente, ovvero Brown, stanno facendo di tutto per trovare una soluzione assieme ai Raiders e assieme alla NFL per quanto riguarda il suo casco. Dice che è accurato, è corretto dire che il proprio assistito è infuriato per la questione del casco, ma non penso che ci sia in alcun modo possibilità che la NFL cambi idea su quello che è un argomento, tra l'altro, molto serio e molto rigido come la sicurezza dei giocatori. È tutto veramente molto, molto paradossale, però Oakland sapeva cosa andava incontro portando certi nomi all'interno del proprio ambiente. Insomma, queste sono chiaramente ore di fuoco per quello che riguarda la situazione dei Raiders e di Antonio Brown. Qualche piccolo problemino invece per i Seattle Seahawks, perché il rookie wide receiver Metcalf avrà una operazione chirurgica al ginocchio. Il coach Pete Carroll dice che il rookie non dovrebbe essere tenuto fuori per molto tempo, è un intervento di tipo minore, ma comunque si fermerà qualche giorno il forte ricevitore selezionato quest'anno al draft dai Seahawks. Sempre per quanto riguarda i Seahawks, il quarterback Paxton Lynch è in concussion protocol, quindi probabilmente da monitorare la sua eventuale partecipazione alla prossima gara di preseason, ma nulla di che. Proprio per evitare infortuni e rallentamenti di questo tipo, il coach Gase ha già dichiarato che Le'Veon Bell non giocherà in nessuna gara di preseason per i suoi Jets, quindi chi avesse voglia di collegarsi durante la preseason dei Jets per vedere che faccia hanno questi nuovi Jets con Le'Veon Bell, non perda tempo a farlo perché non vedrà l'ex Steelers in campo per queste ultime 2 settimane di fatto di preseason. Anche perché i Jets sono stati da poco bruciati dal fatto che proprio per un brutto infortunio hanno perso Avery Williamson, linebacker titolare, che ha di fatto concluso anzitempo la sua stagione, quindi evidentemente gli è bastato questo a Gase per decidere di non mettere a rischio altre pendine fondamentali. Philadelphia Eagles hanno deciso di interrompere diciamo la pausa, l'ozio di Josh McCown che torna dal breve ritiro e firma appunto con gli Eagles, quindi continua questa carriera che sembra senza fine per il quarterback Josh McCown. Ovviamente una delle news più grandi e più tristi, se vogliamo, di questi ultimi giorni di NFL è quella dell'infortunio, o meglio, della decisione di essere operato da parte della fortissima safety dei Chargers, Derwin James, che avrà un'operazione che lo terrà fuori parecchio, si parla di 3-4 mesi. Quindi Derwin James, qualora dovesse riuscire a rientrare per la stagione dei Chargers, lo farebbe per una spinta verso, diciamo un push verso i playoff della squadra losangelina, ma non prima. E questo ovviamente è un brutto colpo per i Chargers, che sono comunque uno dei roster più completi e più forti della NFL, anche senza Derwin James, che però era sicuramente un punto cardine della propria difesa e della propria squadra in generale. Ovviamente, ma qua ci spostiamo già più sull'argomento Patriots, una delle altre news importanti è che la NFL ha in maniera condizionata reinserito Josh Gordon e quindi ha permesso al ricevitore di unirsi ai Patriots. Allora, sappiamo che non è chiarissimo per tutti quello, diciamo, chiamiamo le modalità con cui questo potrà avvenire e cerchiamo di, senza scendere troppo nello specifico, di chiarirle un attimino. Allora, perché il rientro di Gordon è condizionale? Allora, è condizionale perché assieme al lavoro fisico, perché ricordiamo che Gordon fino ad oggi non si è allenato con i ragazzi, con la squadra, quindi voi sapete benissimo quanto per Belichick conti la forma fisica, l'allenarsi tutti insieme, il playbook, quindi non aspettiamoci assolutamente che Gordon possa tornare in campo già giovedì, anche perché non può. La NFL ha sottolineato che non può giocare il match di questo giovedì di preseason contro Carolina, perché Gordon sarà accompagnato in questo suo recupero dalla clinica che lo ha seguito fino ad adesso, che dovrà certificare la sua capacità di essere effettivamente reintegrato al 100% a livello sia psicologico sia fisico e di poter giocare. Quindi in soldoni cosa vuol dire? Non saranno solo i Patriots a decidere se lui sarà in grado di giocare, ma saranno anche i consulenti o i medici, insomma, di questa struttura che ha seguito Gordon negli ultimi mesi. Benché il rientro di Josh Gordon sia indubbiamente un grossissimo punto a favore non solo del nostro corpo ricevitori, ma di tutto l'attacco dei Patriots, è importantissimo mantenere i piedi per terra, andarci coi piedi di piombo, come si dice, e frenare l'entusiasmo. Lo stesso Bill Belichick ha detto: io non voglio creare nessuna aspettativa su Gordon, perché è un ragazzo che fino adesso fondamentalmente non si è allenato con noi, quindi deve tornare in gruppo, dobbiamo vedere a che punto è, e viene prima la persona e poi il football. Ora, io credo che queste dichiarazioni siano verosimili, perché la situazione di Gordon è delicata e sono sicuro che si stia cercando tutti insieme di recuperare il ragazzo piuttosto che affrettare un rientro come ha fatto magari qualche altra volta a Cleveland e poi avere nuovamente problemi. Però io credo che comunque l'impegno e la dedizione che hanno dimostrato i Patriots in questo periodo verso Gordon sottolinea che una speranza, un tentativo di recuperarlo. È arrivato infatti il taglio di Dontrell Inman, che ha chiesto di essere rilasciato ed è stato accontentato, ma combinazione è arrivato in concomitanza con il rientro di Josh Gordon. Poi ora Gordon andrà a finire nella lista di infortunati non dal football, si chiama, cioè quella lista di giocatori che hanno dei problemi fisici non legati a quanto successo in NFL, lista per esempio dove appare Julian Edelman per il pollice che si è rotto per fatti suoi, e però comunque prende uno spot a roster, e quindi lo spot lo ha liberato il taglio di Dontrell Inman. Inman, tra l'altro, che non aveva fatto neanche male in preseason, ma a ricevitori siamo ormai talmente tanti che c'era bisogno di fare posto. Quindi io dopo, adesso non me le ricordo tutte a memoria le vostre domande, dopo magari ci sarà qualcuno che avrà fatto qualche domanda, qualcuno di voi che avrà chiesto notizie su Josh Gordon, iniziamo a dire questo. Quindi andiamo coi piedi di piombo, non facciamoci prendere dai facili entusiasmi, perché secondo me qualora dovesse andare tutto bene, il giocatore fosse recuperato sia di testa che di corpo e volesse giocare, secondo me si parla di qualche settimana. Non penso che inizierà la stagione in week 1 tra i titolari. Detto questo, andiamo comunque ad accennare qualcosa sulla partita. Un'altra vittoria a Tennessee, gara che è iniziata un po' a rilento per i nostri finché Tennessee ha avuto i titolari in campo, dopodiché, quando ci sono stati i panchinari anche per quanto riguarda Tennessee, le nostre riserve hanno avuto il sopravvento. Molto bene vedere che i rookies continuano a giocare bene: Chase Vinovich, Byron Coward, Jared Stidham. È molto importante vedere la progressione costante di questi elementi. Ci metto dentro anche Joe Williams. Si è visto qualcosa di buono anche dal middle linebacker Manson. Però attenzione, perché ci sono due, come abbiamo accennato nell'articolo, due infortuni da monitorare: quelli di Shilik Calhoun, che dovrebbe essere abbastanza a posto, non dovrebbe essere nulla di grave, e Derek Rivers, perché tendenzialmente non sappiamo ancora nulla di Rivers. Si è giocato sabato notte, siamo a lunedì pomeriggio, io, sapete, la puntata esce il martedì, ma io registro di lunedì pomeriggio, e se nel giro di 2-3 giorni non si sa nulla, vuol dire che si stanno aspettando degli esami. Se si stanno aspettando degli esami, che possono essere lastre, risonanze o quant'altro, tendenzialmente non sono mai di buon auspicio queste cose. Quindi aspettiamoci che il giocatore possa avere uno stop abbastanza prolungato. Ma ripeto, non voglio annoiarvi, anche perché per quanto riguarda le puntate durante la pre-season cerchiamo di tenere una cosa abbastanza rapida, di fare puntate abbastanza veloci. Andrei quindi subito al nostro mailbag per rispondere alle vostre domande e dedicare appunto più spazio alle vostre questioni. Allora, le vostre domande le iniziamo a leggere da Twitter con il nostro solito amico e ascoltatore Paul, che ci chiede: a metà pre-season, quali giocatori terreste nei 53 tra i cornerback e i defensive back? Io avrei grossi dubbi. Poi sorride dicendo: quante magliette di Chase Winovich devo ordinare? Allora, chiaramente il personaggio di Winovich è un personaggio molto interessante, molto divertente. C'è un'altra domanda dopo che toccherà questo argomento, quindi per ora alla tua battuta non rispondo, perché avremo modo di parlare di Winovich in seguito. Per quanto riguarda il defensive back, hai sollevato un tema molto molto delicato, perché continua secondo me a fare fatica Duke Dawson nella parte centrale della partita con i Titans. Alcuni lunghi completi di Ryan Tannehill sono arrivati su ricevitori marcati da Duke Dawson ancora una volta, e questo è un po' un problemino, perché invece tanti altri cornerback come J.C. Jackson o Joshua Williams hanno fatto molto bene. Quindi tendenzialmente è ancora una volta una partita in cui la nostra secondaria, la nostra difesa gioca bene, solo lui fa un po' fatica. In realtà in questo caso con i Titans abbiamo avuto parecchi buchi, abbiamo avuto parecchie situazioni in cui la nostra difesa poteva fare meglio, anche altri elementi, senza dubbio. Però inizio a sospettare che Duke Dawson abbia bisogno non solo più di tempo, ma anche di cercare di entrare un po' meglio nel playbook e nelle dinamiche che sono quelle dei Patriots, anche perché la posizione di Duke Dawson è delicata, non c'è tanto margine. Il defensive back è un reparto molto profondo e molto di qualità per noi, quindi rischia veramente lui e diciamo tra i corners, e rischia anche Webster. In realtà Webster è stato draftato alla fine quest'anno, ma è un giocatore un po' particolare, cioè un giocatore che ha avuto ottimi momenti al college, poi ha avuto anche bruttissimi infortuni, se non erro si è addirittura spaccato una gamba. Comunque se andate a leggervi il recap del draft l'ho scritto che tipo di infortuni aveva avuto, e anche lui ovviamente uno che rischia. Questo per quanto riguarda i cornerbacks. Per quanto riguarda più in generale i defensive back, c'è un nome che sta giocando molto bene e che mi stuzzica parecchio, che è quello di Terrence Brooks. Questo giocatore è arrivato safety, tra l'altro, è arrivato in uscita dai Jets e sembrava arrivato solamente per fare lo special team. Ha giocato da safety e ha giocato molto 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 bene a Tennessee, ha giocato molto meglio di Obi Melifonwu, che voi sapete è un mio pupillo, ma è un mio pupillo puramente dal punto di vista atletico, cioè ha un fisico che secondo me è perfetto per fare quell'ibrido tra safety e linebacker e per dare un po' di fiato a Patrick Chung. Però Obi, per esempio, sta giocando malino, il touchdown su Delanie Welker è stato completamente colpa sua. Terrence Brooks invece non sta sbagliando uno snap. Mi ricordo in questa partita, vado a memoria, una bellissima marcatura uomo che, se vogliamo, non fa neanche poi proprio così parte dell'essenza di quel ruolo, no? Ma è stato appiccicato fino all'ultimo, e quando è arrivato il lancio ha subito abbattuto il suo ricevitore. E poi mi ricordo che è andato a placcare, ad aiutare Harmon a placcare su un lancio lungo, che ovviamente poi dovrebbe essere stato un incompleto. Insomma, lo vedo molto presente, molto acceso, molto già dentro le dinamiche. Sembra che giochi con noi da tanti anni. Ecco, questa l'impressione che mi dà Terrence Brooks, è sicuramente un giocatore con noi da tempo. Ed è strano per una difesa un po' particolare come quella di Belichick. E quindi, se tu mi dici chi portare, sicuramente rischio di dimenticarmi qualcuno, quindi non ti faccio nome per nome, ma ti dico che per me quelli che rischiano di più sono Duke Dawson, sono Webster ovviamente, come ti ho detto prima, e tra le safeties sono sicuramente Obi, e perché no, ci metto dentro anche Ebner, nel senso che io capisco l'importanza dello special team, capisco l'importanza di tutta una serie di cose come la leadership negli spogliatoi, gente che è in gruppo da tanto tempo, lo capisco benissimo, però a questo punto mi chiedo Nate Ebner se non possa proprio mai essere soppiantato, cioè se abbia trovato, non lo so, delle fotografie di Belichick nudo e allora non possono cederlo perché lui minaccia di pubblicarle, questo io non lo so, però ad oggi se tu mi dovessi chiedere chi tengo tra Ebner e Terrence Brooks ti dico tutta la vita il secondo, anche perché gioca benissimo anche nel ruolo primario che è quello dello special team, quindi potrebbe soppiantare Ebner, poi vediamo, magari no, però questa è un po' la sensazione che io ho avuto. Ci sarebbe anche Malik Gant, ma ne parliamo in seguito perché forse qualcun altro mi ha fatto una domanda del genere, anzi te lo dico subito perché ho paura di dimenticarmelo, poi se qualcun altro me l'ha chiesto, pazienza, mi ripeterò. Malik Gant è un undrafted che io avevo sottolineato come piccolo diamante raccolto tra i fiori, però non sta trovando spazio, non sta veramente trovando pochissimi snap, pure in partita di preseason, e quindi temo che lui rischierà, se non altro, magari la practice squad sarebbe già un ottimo, diciamo, traguardo per Malik Gant. Allora, saluto anche Kenshiro1872 che su Twitter ci scrive: non vorrei essere troppo ottimista, ma con i nuovi innesti di quest'anno, che sembrano essersi integrati bene, e quelli che avverranno l'anno prossimo, possiamo dire che ci sono le basi per i Patriots 3.0? Allora, io non so dirti se ci sono le basi per una terza fase, diciamo, di questa dinastia Patriots. Io però ti posso dire quello che ho sempre detto, cioè Belichick non è mai stato uno che lavora per vincere tutto subito e poi chi se ne frega degli anni dopo. Non è mai stato così. Motivo per cui negli anni abbiamo perso tanti giocatori forti. Ci sono squadre che pur di tenere i propri pilastri si delapidano il portafoglio e poi per magari 10 anni dopo non vincono una mazza perché gli sono scaduti tutti insieme. Ai Patriots questo non funziona. Tendenzialmente l'idea è quella di fare team building costantemente anno dopo anno e avere sempre ricambio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente, come sottolinei tu, ci sono delle basi importanti, perché questo draft di quest'anno è tutto da verificare. Abbiamo visto 2 partite di preseason e pochissimo per dire che funzioneranno tutti. Però credo che ultimamente quello di quest'anno e il draft dell'anno scorso siano stati 2 draft importanti e piuttosto positivi da parte di Bill Belichick, perché quest'anno sono arrivati elementi che sicuramente sembrano in grado di contribuire da subito. Guarda la partita di Harris, il running back Damien Harris, ex prodotto di Alabama, ha fatto una bellissima partita con Tennessee. Io stesso nell'articolo ho sviluppato che sembra uno vero, cioè fa delle cose da running back NFL veterano. E potrebbe essere uno che aiuta subito la squadra, perché no? Come potrebbe essere Nikhil Harry, se fisicamente integro. Cioè, io sono dell'idea che il draft di quest'anno sia stato veramente positivo, come lo è stato quello dell'anno scorso. Isaiah Wynn, per quello che ho visto a Tennessee, conferma ancora di essere quell'ottimo giocatore che abbiamo visto a Georgia. E secondo me può essere il left tackle titolare. Sonny Michel, ricordiamolo che Sonny Michel ormai sembra con noi da una vita, ma è arrivato l'anno scorso dal draft. C'è l'incognita Duke Dawson, chiaramente, però è arrivato anche Jawan Bentley dell'anno scorso, linebacker titolare, Braxton Berrios, che quest'anno sta lottando per un posto, Keon Crossen, che comunque è un defensive back, che secondo me è tra quelli che rischia, tornando alla domanda di prima di Paul, però anche lui è un buon giocatore. Quest'anno Froholt sembra uno su cui si può lavorare bene, cioè ci sono tanti. Io ora non posso risponderti in maniera esaustiva alla tua domanda, però sicuramente non è una squadra che dall'oggi al domani si troverà a piedi senza un progetto, quello sicuramente. Saluto GB che torna a farci la domanda su Twitter quasi come tutte le settimane e lo ringrazio per questa sua continuo seguirci e partecipare alle puntate e ci dice non avendo un defensive coordinator di ruolo, chi chiama le giocate difensive, Mayo o Bill Belichick? A parte Myers, chi tra gli undrafted rookies potrebbe finire a roster? Allora, guarda, io come ho detto prima, a roster avrei visto benissimo Malik Gant. È anche vero che sta sorprendendo Terrence Brooks e quindi magari non ci sarà spazio, ma soprattutto non ci sarà bisogno di avere Malik Gant a roster. Myers credo che abbia fatto veramente di tutto, non so cosa dovrebbe fare di più di questo per finire a roster. Anche perché abbiamo sempre detto che Brady non è circondato di armi, non è circondato di giocatori, mentre invece, secondo me, a quest'anno, almeno a ricevitori, siamo messi bene, e tra cui appunto Myers. Un giocatore che a me piace molto è Andrew Beck. Beck è questa specie di ibrido tra tight end e fullback, ha buone mani, però è uno che spinge. E io stavo facendo un po' un ragionamento l'altro giorno, come in realtà stanno facendo tanti su internet in questi giorni, perché ovviamente l'argomento più caldo è come facciamo a portarci tutti questi ricevitori a roster perché ci piacciono tutti, Edelman, Dorsett, uno si augura sempre che torni Gordon, Demaryius Thomas è infortunato ma se l'hanno tenuto fino adesso probabilmente è perché si aspettano che faccia bene, Myers, ce n'è tanti, è uno dei modi per tenere tanti ricevitori, 5 o 6 ricevitori, escluso Matthew Slater ovviamente, a roster, potrebbe essere quello di portarsi meno tight end. Cioè, non avendo più Gronkowski, è inutile cercare un Gronkowski version 2, perché non esiste una seconda versione di Gronkowski, piuttosto portiamo tanti ricevitori capaci ognuno di offrire qualcosa di diverso e i tight end usiamo per bloccarli e sul gioco di corse. Allora, se fosse così, se l'idea fosse questa, ecco che secondo me tra gli undrafted potrebbe tranquillamente trovare un spazietto Beck, perché è un tipo di tight end che può fare quel tipo di lavoro in maniera molto positiva e poi comunque a buone mani, non è uno che se lo mandi fuori da una play action a ricevere non alle mani di Pongo, ecco, ha buone mani. Per quanto riguarda gli undrafted, uno che sta vedendo tanto spazio è ovviamente il running back Brossette in uscita da LSU. Lui credo che per quanto possa fare bene nella preseason sia un elemento che però farà fatica a entrare, perché con Sonny Michel, James White, Damien Harris, Rex Burkhead, veramente non Brandon Bolden, che è stato rivoluto e ripreso quest'anno, credo che difficilmente, magari si cercherà di tenerlo nella practice squad o di tenerlo diciamo a portata di mano tra virgolette per poterlo firmare in caso di infortunio di qualcuno, perché comunque è un buon elemento, però non facciamoci troppo ingannare dal fatto che faccia una o due partite buone in preseason, perché ricordiamoci comunque che andiamo contro difese fatte da riserve, seconde e terze linee, quindi poi quando si incontrano i linemen principali cambia un po' la solfa. L'altra domanda era molto interessante, ne abbiamo già parlato forse in qualche articolo, nella prima di precisione è stato Gerard Mayo a chiamare gli schemi. Io credo che per tutto l'anno sarà un lavoro condiviso, cioè ci sarà Bill Belichick e Gerard Mayo a gestire la difesa, tanto in attacco, avendo Tom Brady e Josh McDaniels, c'è poco da fare. Bill Belichick, tra l'altro, credo abbia anche molto da fare, molto altro da fare, perché mi sembra che abbiano spostato Joe Judge, che era l'allenatore dello special team, ad allenare i ricevitori, quindi penso che adesso non mi ricordano bene chi allena lo special team quest'anno, però anche lì credo che segua, e quindi sicuramente sia per quanto riguarda lo special team sia per quanto riguarda la difesa Bill Belichick avrà molto da fare. Non credo che vengano date le chiavi in mano a Mayo, però non lo vivo come un grosso problema, ti devo dire la verità, cioè molti giocatori hanno detto che si trovano benissimo, soprattutto i linebackers, a giocare per Mayo, perché è un giocatore che fino a qualche anno fa era dentro questo sistema. Mayo sa benissimo che cosa vuole Belichick, si intendono a meraviglia senza neanche bisogno di parlare, e in automatico lui riesce a comunicarlo ai giocatori senza problemi. Secondo me vedremo, io ho questa impressione, penso che vedremo una difesa meno complicata di quella che magari cercava di inventare ogni domenica Mike Patricia, mi piacerebbe vedere una difesa più con una sua impronta personale, perché cos'è che succedeva gli anni scorsi? Gli anni scorsi volevamo avere questa preparazione sulla carta fantastica, ovvero trasformarsi e diventare la nemesi perfetta di ogni team che andiamo ad affrontare. Il problema è che questa cosa non sempre funziona. Allora, se tu una settimana devi giocare con la tasca, con la front seven che contiene un quarterback mobile, tipo Mariota, poi la settimana dopo giochi a zona perché affronti uno che si siede nella tasca e lancia, allora a cambiare costantemente così tanto sicuramente per gli avversari è un incubo, perché trovano sempre pane per i loro denti, però il discorso è un po' delicato perché i tuoi giocatori potrebbero da settimana, da gara, da partita a partita perdersi un po', e poi non tutti i giocatori riescono a fare qualsiasi cosa. Perfino Stephon Gilmore, che probabilmente è il giocatore più forte della nostra difesa, è un cornerback che quasi non ha eguali se deve marcare a uomo. Però la stagione, due stagioni fa, quando è arrivato, abbiamo iniziato con lui a cercare di metterlo in un discorso di difesa a zona o ibrida, si perdeva un pochino. Quindi io mi piacerebbe vedere una difesa che ha un'identità un po' più chiara e che gioca un po' più veloce, che gioca un po' più duro, perché quando tu sei in campo e devi ragionare su quello che devi fare, già perdi due o tre passi. Se tu vai spedito e fai il tuo e sai già in automatico che cosa devi fare, sei il doppio più veloce dell'avversario. Quindi mi piacerebbe vedere una difesa più aggressiva, che picchia, con chiamate più semplici, perché tanto poi comunque ad aggiustare le cose, avendo Bill Belichick in panchina, fai sempre in tempo. Quindi questa sulla difesa è un po' la mia idea. Andiamo spediti sulle domande che ci avete fatto su Facebook, perché abbiamo sorpassato la mezz'ora di puntata. Il solito Andrea Furgani, che salutiamo, ci scrive: ciao Fra, grazie per i saluti, su Tommaso che ringrazia. Riflessione su Vinovic. Premesso che la dichiarazione sulla barretta di cioccolato della nonna è spassosissima, mi sembra però che sia sovraesposto mediaticamente. Lui era già in fase di draft. E che stiano cercando di riportarlo sulla Patriots Way. Risposta dura di Brady su Instagram e tanti, troppi minuti in campo contro i Titans. Che ne pensi? Allora, la tua è una domanda molto interessante, è un tipo di domanda che di solito, cioè, difficilmente arriva, è la prima volta che leggo una domanda del genere, è sicuramente un discorso interessante. Sovraesposto, hai detto la parola giusta, mediaticamente, perché mi sembra che la squadra invece, l'ambiente non faccia nulla per mettere in risalto un tipo di giocatore, o va a sapere. Sull'impiego a Tennessee, non so se fosse un modo di premiarlo, perché stava giocando benissimo, o se fosse un modo di, come dici tu, ti stai montando troppo la testa, vai e gioca che alla fine sei un rookie. Non lo so, sicuramente c'è da tenere in conto una cosa, con l'infortunio di Calhoun e l'infortunio di Derek Rivers, i defensive end, anche volendo, erano poi quelli. Cioè è stato usato Trent Harris, che è un outside linebacker, a fare il ruolo di Donta Hightower, cioè di outside linebacker slash defensive end aggiunto, e ha giocato tantissimo Trent Harris, mentre nella prima partita non ha giocato mai lì. Insomma, ho l'impressione che comunque alla fine non prendiamo tanto spunto da quella partita, perché comunque mancavano anche degli uomini, numericamente eravamo pochini. Ti dico, guarda, io non lo so se è troppo esposto. Quello che so è che sta giocando molto bene, è un giocatore che si vede che non c'entra niente con le seconde e terze linee. Questo, come ho scritto nell'articolo, è un titolare, fatto e finito. Ma anche in maniera negativa lo dico, e l'ho detto anche in fase di draft, cioè Vinovic non diventerà mai Lawrence Taylor, non diventerà mai Jadeveon Clowney. Vinovic è un giocatore alla Clay Matthews, cioè uno che ti fa il suo lavoro, lo fa bene, ma non è che poi diventa qualcos'altro, non è che diventa uno che fa tutto. Per me è un giocatore fatto e finito. Come è uscito dal draft, avrà ovviamente, questo è chiaro, modo di migliorarsi con gli allenamenti, con gli insegnamenti di Belichick, eccetera, però è un giocatore che secondo me ha un tetto piuttosto definito. E sta a lui non montarsi la testa. Però lui è fatto così, lui è un giocatore molto vivace, molto forte, va sempre a mille, e secondo me una difesa ha bisogno di questi giocatori. Ecco, non hai bisogno di 5 o 6 giocatori fatti così, ne basta uno, ma averlo, per come la vedo io, è importante sia per il morale sia per l'ambiente, perché poi arriveranno delle partite durante l'anno dove si farà fatica. Ricordiamoci che giocheremo contro i Cowboys, giocheremo contro i Chiefs, contro attacchi potenti, quindi quando magari contro Kansas City ci sarà Mahomes che farà quello che vuole, invece che avere un defensive end abbattuto che si deprime, è importante avere uno come Winovich che ti tira sul morale e che ti dice basta, adesso rientriamo, andiamo a spaccargli il mento, e sono anche queste le cose, no, poi che servono dentro uno spogliatoio e su una panchina NFL. Allora, la domanda di le domande di Luca Ballanti questa settimana, anche lui lo salutiamo carosamente perché è una presenza fissa ormai nel nostro mailbag. Crossen non mi è piaciuto, qualche buona giocata ma troppo spesso in ritardo, rischia il taglio per me, su questo sono piuttosto d'accordo e ne abbiamo già parlato prima. Brooks sta silenziosamente soffiando il posto ad Harmon? No, io non credo, anche perché Harmon l'ho sempre più visto come un sostituto di McCourty piuttosto che un sostituto di Chung, quindi diciamo che se da un lato ci sono Devin McCourty e Patrick Chung, le seconde linee per me sono Duron Harmon e fino a ieri ti avrei detto Obi, adesso ti dico Terrence Brooks. Quindi può darsi, sì, su questo sono piuttosto d'accordo, che Brooks stia scalando le gerarchie, ma non ai danni di Harmon, piuttosto ai danni di Obi e lo stesso undrafted Malik Gant, appunto. Cajuste quando rientra, cosa ne pensate della partita di Froholt? Allora, su Cajuste io sinceramente non ho notizie, nel senso che so che è un infortunio leggero, non dovrebbe essere nulla di grave, nel senso che si è sempre detto che avrebbe recuperato durante la pre-season. Però ad oggi purtroppo non si è visto, e tra l'altro è un giocatore che io vorrei vedere assolutamente, nel senso che stiamo parlando da settimane di quanto è delicato il ruolo, no, di tackle, e piuttosto di vedermi Skipper, che appunto è un undrafted, mi piacerebbe vedermi Cajuste, però siamo qui, siamo in attesa, sicuramente è uno degli osservati speciali e vi aggiorneremo ovviamente appena avremo notizie. Allora, su Froholt invece, io ho rivisto alcuni snap della sua partita e mi è piaciuto molto. Io subito sono stato molto critico sull'articolo, soprattutto sull'interno della linea, perché Carras e Ferenc hanno giocato male, ma hanno giocato male soprattutto nella prima parte di partita. Nella seconda parte poi si sono ripresi, e anche questa volta Froholt ha giocato molti snap, ha giocato molto durante questa partita e ha giocato molto bene. Tra l'altro alcuni dei guadagni di Damien Harris sono passati dalle corsie aperte da Froholt, quindi in realtà non mi è dispiaciuto. Chiaramente stiamo iniziando a livellare, no? Un po' contro Detroit sembravamo tutti fenomeni, adesso abbiamo avuto una squadra vera davanti e la solfa un po' cambia, però insomma, buone cose, secondo me è uno che vedremo anche in regular season, per dare fiato agli altri ogni tanto. Penso che magari qualche snap per far rifiatare Mason potremmo tranquillamente vederlo, questo senza dubbio. Per quanto riguarda sempre le domande di Luca, proseguiamo a leggere, e ci scrive: dopo ieri mi preoccupa la linea offensiva, tanti nomi ma poche valide alternative ai titolarissimi. Andrei con calma, ci sono alcuni nomi come Carras che sono sicuro che poi alla fine entreranno. Allora, io dico sempre questo, New England è una delle squadre che fa le preparazioni atletiche alla stagione più pesanti di tutte, ma non perché siamo più bravi o siamo meno bravi, è una scelta. Semplicemente Bill Belichick fa lavorare moltissimo sulla condizione fisica e sul fiato, altri fanno altri tipi di allenamenti. Famosissimo è lo sprint in salita sulle collinette che hanno fatto costruire apposta attorno ai campi del Gillette, perché Belichick ha questo feticcio di far allenare e correre in salita la squadra facendogli fare sprint, eccetera eccetera. Ovviamente questo tipo di preparazione fisica, chi sono quelli a patirla di più? Quelli più grossi la patiscono di più, perciò io dico sempre, per la le prime settimane di regular season e pre-season, quindi da oggi fino alla seconda o terza settimana di regular season, prendiamo con le pinze quello che vediamo dai nostri, apro le virgolette, ciccioni, chiudo le virgolette, perché stanno facendo un tipo di lavoro che gli permetterà a dicembre, novembre, dicembre, gennaio, tenere quattro quarti. Per fare un lavoro che ti consente di avere fiato e di avere forza per tre ore di fila, quello che dura una partita, a dicembre, devi iniziare a prepararti oggi e non puoi essere pronto oggi. Se noi fossimo pronti oggi a tenere il fiato per quattro quarti, a ottobre siamo morti. Quindi, a livello fisico, poi è chiaro che è un running back, uno come Brandon Bolden, uno come Jacoby Myers, che peserà 70 kg di muscoli ed è tutto nervi, li vedi belli scattanti, belli arzilli, ma perché quelli sono così di natura, anche dopo un mese che non si allenano sono così. I linemen e i linebackers vanno un attimino tenuto in considerazione, secondo me, questo aspetto. Sempre Luca dice, reparto tight end pure senza certezze, ma ci sta, Gronkowski ha lasciato una voragine che comunque credo e spero colmeranno con i wide receiver, che è un po' quello che abbiamo accennato prima. L'ultima domanda di Luca è, Brossett può fare roster? Mi sembra stia rispondendo molto bene le poche volte che viene chiamato in causa. Sì, diciamoci anche questo, ne abbiamo già parlato prima, gli schemi sono veramente vaniglia in questo caso, come gli dicono in America, cioè sono schemi molto semplici, giocate semplici, si gioca contro le terze linee. Il running back è un ruolo che tendenzialmente, a meno che la tua linea davanti faccia passare sempre tutti, quindi non riesci a correre, tendenzialmente è un ruolo dove si può avere tanto ricambio in maniera anche abbastanza semplice, quindi su Brossette non ho aspettative, devo essere sincero. Salutiamo anche Stefano Castegna che scrive, possibilità di Myers nei 53, a questo punto credo che l'abbiamo detto in tutte le salse, è parere di chiunque che Myers appartenga ai 53 titolari, poi a meno di guarda, facciamo le corna, non lo voglio nemmeno dire. Steedham quarterback numero 2, allora guarda, secondo me sì, ma ti dico questo, non perché Steedham sia più forte di Hoyer, secondo me non esiste, cioè tu non puoi pensare che tutti gli anni che Hoyer ha speso dietro a Brady a studiare il playbook e a studiare l'attacco dei Patriots e certe chiamate, certi audible eccetera, si possano buttare nel cesso dopo un mesetto di allenamenti del giovane Steedham. No, Steedham prima di arrivare ai livelli di Hoyer, per quanto riguarda la conoscenza del playbook e la conoscenza del gioco, ci vorrà tantissimo tempo. Per quanto riguarda le doti, sì, poi se tu mi chiedi su chi preferirei investire, ti dico Steedham tra i due, cioè se devo andare alla stagione regolare con due uomini, Brady è un altro, io mi porto Steedham. Detto questo, la cosa migliore, se mai dovesse farsi male Brady, tocchiamo ferro e facciamo le corna, forse è comunque schierare Hoyer, perché conosce sicuramente meglio l'attacco. Io, pur avendo visto una gara decisamente diversa di Hoyer questa settimana, con anche l'intercetto, quindi con qualche errore di troppo, è comunque uno che ha in mano chiaro l'attacco dei Patriots e lo gestisce bene. Gordon è arruolato ufficialmente, te l'abbiamo detto prima. Massimo Micheli, salutiamo anche Massimo, che scrive, a me sta a cuore la situazione running back, come sta Michel? Michel non ha nessun problema, è fuori solo in maniera precauzionale. Jeremy Hill, che fine ha fatto? Jeremy Hill aveva un contratto di un anno l'anno scorso, non l'abbiamo visto in campo per infortunio, adesso è libero e quindi non è più con noi. James White, Rex Barkley sono le uniche certezze come situazione fisica? No, c'è anche Brandon Bolden. È chiaro che sinceramente non penso che porteremo 6 o 7 running back a roster, ne porteremo 4 o 5, perché 5 perché Bolden usa, gioca lo special team. Tra l'altro Bolden in questo caso è, cioè non in questo caso, scusate, in queste settimane è allenato a riportare i calci anche, quindi è ottimo special teamer e anche come returner, quindi secondo me saranno poi loro, Michelle Harris, Burke Dwight e Bolden. Stefano Macconi, ciao Stefano, ma Gordon rischia ancora una squalifica e se sì, quando si saprà, o è a tutti gli effetti stato ripulito? Peccato per Inman, ma Gordon sano è tutta un'altra cosa. Sì, sono d'accordo, Gordon e Inman non erano assolutamente neanche sullo stesso piano di che tipo di ricevitori sono, non solo il talento. Anche a te abbiamo già risposto prima, cioè Gordon di fatto non ha una squalifica addosso. potrebbe giocare dalla quarta di pre-season in avanti, però è condizionato a se dimostrerà di essere. Non lo so quali siano i parametri, onestamente, non te lo so dire, cioè ci sarà questa clinica che deve monitorare i progressi del giocatore e verificare che stia bene a livello psicologico, a livello, quindi avranno i loro metodi, no? Avranno le loro metodologie per verificare questa cosa. Ma da parte di vista, dal punto di vista della NFL e di Goodell non c'è una squalifica. Paradossalmente, Week 1 potrebbe scendere in campo. Salutiamo anche Andrea che ci segue da Oltreoceano, Andrea Tuono, e ci fa anche lui una serie di punti, una serie di domande e poi abbiamo concluso perché siamo andati lunghissimi oggi. I nostri defensive back sono tanti, secondo voi chi verrà tenuto? E a questa domanda non mi dilungo perché l'abbiamo già parlato. Cosa ne pensate della safety Gant? Ho parlato già anche di lui. Abbiamo qualche sviluppo sulla possibile trade per Trent Williams? Allora, la trade per Trent Williams secondo me sta perdendo momentum, nel senso che credo che si cercherà di andare con ciò che abbiamo a ruolo di left tackle. D'altronde, perché non dovremmo? Win è diciamo in discesa la sua partecipazione perché fisicamente sta bene, ha giocato qualche snap, quindi Win di fatto può essere provato titolare a sinistra. A Tennessee ho visto questo Ivy che mi ero completamente perso, altro left tackle provato nel secondo tempo che non mi sembrava malaccio, c'è questo Jolly Dan Skipper che può giocare a destra e a sinistra, è un po' vero quello che diceva Luca prima, cioè tolti i titolari nella linea offensiva non abbiamo grossi nomi nelle riserve, però a questo punto entra in gioco quelle che sono le dinamiche NFL, ti devi anche un po' affidare ai tuoi scout e a quello che hanno visto nei giovani, nel senso che io non posso dire che Froholt è una certezza, però io devo affidarmi anche ai giovani, se no a questo punto il draft non lo facciamo più, firmiamo solo free agents di 35 anni e almeno sono una certezza, ma tu non puoi gestire così una squadra. Una linea offensiva è chiaro che è fatta di veterani che ti danno appunto delle certezze e di giovani che devono dargli un po' di ricambio. Poi tendenzialmente è uno dei ruoli dove in partita si sostituisce di meno, quindi tendenzialmente a meno di problemi fisici cerchi di avere i due tackle titolari, lo swing tackle che può sostituire uno o l'altro, centro, guardia e guardia con magari una guardia o due che possono dare fiato, ma non è un ruolo dove hai tanto ricambio, se tutto va bene, chiaramente. Per Trent Williams io credo che oltretutto, se la sua posizione è così seriamente ferma sul non giocare, ricordiamo che dovresti avere fino a week 6 o week 7 per fare le trade in NFL, quindi ti accorgi che Isaiah Wynn non tiene o ti accorgi che comunque Tom Brady viene buttato per terra ad ogni azione, sei sempre in tempo, non è che va preso oggi, anche perché il left tackle tendenzialmente uno come Williams non devi poi stare 8 mesi a spiegargli il playbook, lo metti lì, gli dici la maglietta di numero 12 deve essere bianca a fine partita e penso che possa fare il suo lavoro. Sempre Andrea ci dice, pensate che Stidham sia il futuro quarterback di questa franchigia o che alla fine punteremo su un quarterback già pronto? Quali sono i possibili quarterback free agent per il dopo Brady? Questa è veramente la domanda da $1 milione che nessuno di noi penso possa rispondere. Io non so, è il sample su cui possiamo giudicare Stidham è troppo, troppo piccolo, troppo piccolo. La cosa positiva di Stidham è che sta facendo vedere cose buone già oggi, in cui dovrebbe essere un ciuccio colossale che non ha nemmeno idea di che cosa sta succedendo in campo, invece è già buono. Tant'è che ci sono alcuni amici, come ho letto prima, che suggeriscono di preferirlo già a Hoyer, che è un veterano. Poi è molto facile farsi prendere dall'entusiasmo. Io mi ricordo l'entusiasmo che scoppiò anche dopo le prime due partite di Garoppolo in pre-season. Però, ecco, per esempio, Jimmy Garoppolo, la situazione era analoga a quella di Stidham. Brady verso la fine carriera, arriva il quarterback giovane, gioca due ottime partite di pre-season e scoppia l'hype. Però su Garoppolo era giustificato. Garoppolo è diventato un quarterback titolare di San Francisco. Certo, con enormi punti interrogativi addosso, però intanto è un quarterback titolare su cui una franchigia come San Francisco ha deciso di investire. Non lo so se Stidham diventerà come Garoppolo, diventerà più debole, diventerà più forte. Sicuramente il piano è di lavorarci con un quarterback. C'è un rumor, non so se più o meno vero, che ho sentito su un podcast americano, che vuole i Patriots pronti, ripeto, sarebbero stati pronti di fare trade up ed andare a prendere Baker Mayfield se fosse sceso oltre la decima scelta. Quindi dalla parte della società c'è chiaramente l'idea che Brady sia gli sgoccioli e che si debba trovare il sostituto. Queste dinamiche, Jimmy Garoppolo, Danny Aitling, Jared Stidham, mi fanno pensare che si vorrà comunque lavorare con un giovane piuttosto che andare di free agent. C'è poi un'altra suggestione piuttosto interessante. Il general manager di San Francisco qualche giorno fa ha detto che non ci sono scuse e che quest'anno per lui si tratta di una stagione dove sarà o Super Bowl o fallimento per i suoi 49ers. E se non erro, Garoppolo dovrebbe essere l'ultimo anno di contratto e diventare free agent l'anno prossimo. Quindi, se proprio ti devo dire un free agent che vedrei bene tornare a Foxborough, potrebbe essere Garoppolo dell'anno prossimo, chi lo sa. Tendenzialmente, come strategia, mi sentirei di suggerire un giovane che cresce e che viene trasformato da McDaniels, che secondo me sarà il prossimo head coach, nel futuro post Tom Brady. Benissimo, siamo andati veramente lunghissimi, 50 minuti di puntata in pre-season, non immagino cosa faremo in regular season. Vi ringrazio per tutte le domande e vi invito a farle anche la settimana prossima, per la prossima puntata. Io vi ricordo tutti i nostri indirizzi, cercateci su Twitter, cercateci su Facebook, il nostro sito di riferimento è www.patriotrain.com. Un saluto ai ragazzi di The Cutting Edge, un saluto a tutti voi, buona settimana, ci sentiamo la settimana prossima, dove commenteremo ovviamente la terza partita di pre-season in casa contro Carolina Panthers. Ciao!